Dall'inferno al Monviso, la vera storia di Giacu Cajien. Letture tratte dal libro che racconta la vera storia della condanna ai lavori forzati e dell'avventurosa fuga dai bagni penali della Guyana francese di Giacu Cajien, che col suo racconto invita a riflessioni su quel mondo coloniale fatto di schiavitù, deportazioni, militarizzazione e sottomissione di popoli.
All'alba del 14° giorno fui condotto in un corridoio dove c'erano altri detenuti già incatenati. La vista di ciò mi fece ridere, per il fatto che andavo verso la libertà e che le catene per me erano inutili, quanto più che della Rochelle non ero più stato incatenato. Ma quel bravo brigadiere dei carabinieri interpretò male il mio sorriso e mi avvitò le manette strette strette, guardandomi sott'occhio come chi vuol dire «non mi sfuggirai», e mi legò con l'altra catena ad un ergastolano che andava a saluzzo perché malato di stomaco. Non era il momento di fare scenate o piagnucolare. I carabinieri avevano l'ordine di condurci, mediante vagone cellulare, ad Alessandria. La moneta che avevo sempre adoperato, cioè la sottomissione, doveva essere valevole anche in Italia. Eravamo in 12 pronti per il cellulare. Un furriere consegnò a Dormea la sua sgangherata valigia, nella quale avevo deposto tutto il mio avere, una pelle di serpente, un pregiato portasigarette in schiuma di mare con anello d'oro e molte conchiglie che avevo raccolto in segno di ricordo sulle spiagge dove si era approdati. Reclamai il mio avere, ma era inutile insistere. Avrei dovuto dirlo nel momento dell'ingresso nella prigione e mi avrebbero fatto un pacco col mio nome. A quel punto sentii per l'ultima volta la voce di Castagna, che veniva da una cella vicina. Voleva fare da testimone, ma la regola carceraria era quella e non si transigeva. Ormea non rispose, ma si tenne quel poco. Sapevo poco di lui, ma ebbi la certezza che Ormea non era alle sue prime armi e che conosceva il metodo usato. Giungemmo al vagone cellulare. Non ricordo con quale mezzo, ma ricordo che bussai alla porta della seconda cabina con le manette. Guardavo la reazione dei carabinieri, li vedevo gesticolare, ma nessuno veniva verso di me. Bussai e ribussai. Finalmente un appuntato venne a chiedere cosa volevo. In poche parole gli spiegai il mio caso, e quello, prima di allentarmi un po' le manette che mi facevano soffrire, andò a cercare un fascicolo sul quale vedevo tutto sottolineato di rosso. Credettero o non credettero le mie parole, non lo so, ma siccome non rischiavano niente, mi fu allentata la stretta dei ferri, al punto che potevo far uscire la mano di dentro. Quell'appuntato si interessava al mio racconto e mi fece passare diverse ore accendendomi sovente la sigaretta, dicendomi che erano sotto una severa disciplina che non permetteva distensioni per uno o per l'altro. Loro erano gli esecutori materiali della legge e la legge era anche per loro. Lo ringraziai molto prima che giungessi alle carceri di Alessandria, dove passai 6 giorni in attesa di essere istradato per Cuneo. Tutte le carceri del mondo hanno lo stesso aspetto, inferriate e porte a grossi catenacci, ma tutte non hanno la stessa faccia. Il carcere non si fa sentire nell'animo di chi ci sta dentro, per le sue alte mura e le grosse inferriate. Si sente la galera infatti come questo. In qualunque prigione si capiti, le generalità vengono richieste, la provenienza, la condanna e via di seguito. E quello lo sapevo, ma sapevo anche che si poteva mentire ai troppo zelanti carcerieri o almeno non rispondere. Così, con me in piedi davanti al tavolino di uno scriba, che prima di farmi le solite domande mi aveva spogliato coi suoi occhi pieni di disprezzo, finalmente eravamo giunti al solito grugnito. «Come si chiama? Tal dei tali? Da dove viene?» «Dall'America del Sud. Così vestito? Così vestito la colombiana? Si vede che lei è un delinquente. Sa leggere? No. Sa scrivere? No. Si vede che è pur ignorante. Faccia una croce». Ma siccome molti nodi vengono al pettine, quello scriba si sarà trovato male quando per un volontario errore, siccome non sapevo né leggere né scrivere, l'addetto alla spesa pensò di sgraffignarmi un salame che avevo segnato alla spesa la mattina con un quarto di vino. Pane ne avevo. Il regolamento carcerario voleva che il reclamo fosse per scritto. Veniva punito colui che scriveva il reclamo per un altro. Ma con me in cella c'era un anziano che conosceva bene quei trucchi e mi diede la dritta su come dovevo fare, visto che il salame non me l'avevano dato. Domandai carta e penna e feci un breve esposto al direttore, illustrando il caso. Due secondini vennero a prendermi con modi bruschi e minacciosi per sapere chi aveva scritto il reclamo. Fui portato di peso in quell'ufficio, davanti a quello scriba che mi aveva ben mal giudicato. «Ehi, signorino delinquente, chi le ha scritto questa?» «Io l'ho scritta». «Ma furfante, ci prendi per fessi?» «Sì, proprio io l'ho scritta di mio pugno». «Come mai hai dichiarato qui di non saper leggere né scrivere?» «Ma io non sono sotto giuramento e posso dire quello che mi piace. Adesso che vado in libertà, non voglio che sui registri delle carceri farabutto di un farabutto, si vede che sei un delinquente nato e cresciuto». Fu riportato in cella e dopo mezz'ora mi fu portato il salame, che prima avevano cancellato dal libretto e poi mi avevano dato senza segnarlo. Credevo di aver fatto una scoperta nel richiamare il mio giusto diritto, ma non sapevo che quel salame mi doveva far salame. Gli scribi si vendicarono e nel momento in cui dovevo essere trasferito a Cuneo, fui ben maltrattato dai due carabinieri, che mi strinsero le manette fino a farmi gonfiare le mani. È terribile quando la giustizia stringe le catene dell'ingiustizia. Era la solita catena che legava la Guyana alle già moderne carceri italiane, fregava il prossimo appena si dava l'occasione. Giunsi a Cuneo verso sera e mentre si aspettava la carrozza che doveva portarci al carcere, pregai un carabiniere di comprarmi un panino al buffet della stazione. Non se lo fece dire due volte e forse per ripensamento lo offrì lui. Siccome non ero un comune ospite, la sera stessa un guardiano mi mise al corrente dei miei diritti, segnar visita e chiedere al dottore il vitto del caso, pasta asciutta in bianco e pane adeguato, pagnottine più bianche del pane normale. Non ero mai stato a Cuneo, ma non la vedevo come capoluogo di provincia, bensì come un trampolino di lancio verso la mia libertà. L'aria fresca che respiravo era per il mio animo più che i panini per il mio corpo. Ero sfinito, stanco persino nelle ossa, che non volevano più restare con la poca carne che le copriva, e la mia mente era confusa, senza pensieri, vuota ad ogni cosa, non mi accorgevo di essere diventato uno straccio. E di certo i miei custodi si rendevano conto del mio stato e non mi trattavano da galeotto, bensì da ospite passeggero. Cuneo era e doveva essere l'ultimo quadro della mia Via Crucis, salvo imprevisti, cosa che può sempre accadere allocché si è in carcere. E proprio in quella piccola prigione con pochi detenuti ebbi una sorpresa che non mi sarei mai aspettato. Passeggiavo solo nel cortile del carcere, senza parlare con nessuno, perché nulla più mi interessava, quando fui avvicinato da uno spiritoso detenuto che mi parlava in francese. Gli risposi dicendogli di andare a spelare conigli, ma quello insistette, dicendo che quello là solo in un angolo mi conosceva. Al ritorno dei 50 passi fatti nel cortile, mi avvicinai a quel solitario. Lo riconobbi nei gesti, prima di averlo guardato in faccia. Era quel tale che mi aveva offerto il 1000 franchi quando eravamo nella stessa cella alla Corte di Giustizia di Via Perret numero 1, ad Aix-en-Provence. «Baudino!» esclamai. «Bernardi!» mi rispose col nodo alla gola. Ci abbracciammo e ci baciammo, con grande stupore degli altri detenuti. «Sai, Baudino, se avessi avuto quel 1000 franchi che volevi darmi e che il mio avvocato non volle farmi passare, mi avrebbe fatto molto comodo, comunque ce l'ho fatta lo stesso. Già, ma sono io che non potrò farcela, sono accusato di omicidio e di sparizione del cadavere. Siccome l'accaduto a Baudino non è proprietà mia, poteva anche darsi che fossi innocente come si dichiarava. Quello che pareva dovesse finire, da mattina a sera alle carceri di Cuneo, ricominciò. Non più spintoni, né timori di naufragare per più di una settimana. Un questurino di mezza età, vestito in borghese, venne a cercarmi in carcere, subito dopo il rancio, e si fece consegnare i lacci delle scarpe. E vedo ancora sulle sue labbra quel sorriso burbero, sapeva che era cosa inutile, ma faceva lo stesso. Il signor questore la vuole vedere, vedrà che è un bravo uomo. Fui condotto in questura e fatto accomodare su una poltrona, e là fui pregato di raccontare l'accadutomi. Quel signore dai capelli bianchi non mi interruppe mai una volta, mi guardava come se avesse guardato un film, senza sorrisi né disapprovazioni. Alzatosi in piedi e posandomi una mano sulla spalla, mi disse: «Domani sarà accompagnato da 2 carabinieri al suo paese d'origine e se lei viene riconosciuto per essere Bernardi Giacomo, sarà libero cittadino come me, come Mussolini, come il re». Erano le 12 in punto del 10 novembre 1933, vigilia di San Martino. Il questurino che mi accompagnava al carcere mi diede i lacci delle scarpe, dicendomi in piemontese: «Trasfai tan bel San Martin!» e mi offrì un caffè ad un bar e, passando sulla piazza dove c'era mercato, elemosinò per me uva e pere, tanto che ne potevo tenere fra le braccia. Il pomeriggio fu festa con gli altri 9 o 10 detenuti. Tutti volevano sapere le mie avventure e molti mi elogiarono. Uno solo non si compiaceva tanto dei fatti più salienti della mia fuga, tanto che mi disse: «Sei scappato da là, bravo, ma da sì?» Non capì il significato di quelle parole, ma l'avvenire me le fece ricordare più volte.
Grassi usina di brichette, ti di chi la sta al blè.
Grassi usina di brichette, ti di chi la sta al blè.
A sta al blè, professa bella, per sveglia la bianca stella. Ciribiribin, ciumbalalero, ciribiribin, ciumbalalà. A sta al blè, professa bella, per sveglia la bianca stella. Ciribiribin, ciumbalalero, ciribiribin, ciumbalalà. Grassiusina va fellezzo, pinoto i cur da pre.
Grassiusina va fellezzo, pinoto i cur da pre.
Cur da pre, scule mangiunte, fa lo basche per su monte. Ciribiribin, ciumbalalero, ciribiribin, ciumbalala.
curta prescule mangiunte faru basche per su monte ciribiribin ciumbalanero ciribiribin ciumbalà
soppino tu va tu rimba comprei e ganeli
soppino tu va tu rimba comprei e ganeli
naneli la perla bianca per portello la sua speranza ciribiribin ciumbalanero ciribiribin ciumbalà
Nanelin, la perla bianca per portello, la sua speranza, ciribiribin, ciumbalalero, ciribiribin, ciumbalala.
Soppino dominerel va comprei un bel paire.
Soppino dominerel va comprei un bel paire.
Un paire la ramina in chi c'è il bosco la farciulina. Ciribiribin, ciumbalero, ciribiribin, ciumbalala.
Un paire la ramina in chi c'è il bosco la farciulina. Ciribiribin, ciumbalero, ciribiribin, ciumbalala.
Soppino d'abricheras va comprei un matà.
Una graziosina, ciribiribin, ciumbalalero, ciribiribin, ciumbalala.
Matarás la prima fora per tu che era l'arpaiola, ciribiribin, ciumbalalero, ciribiribin, ciumbalala.
Thank you.
Comunque, era questione di una lunga notte d'attesa, nella quale non potevo ancora essere tranquillo, malgrado tutte le certezze datomi. Non chiusi occhio e passeggiai come un pazzo nella mia stretta cella. Ero pazzo, ma di una pazzia pazza. Ero nato una seconda volta, ma non più in fasce, quando tutti vedono l'innocenza, la bellezza e tutti ti vorrebbero dare un bacio. Pensavo e ripensavo a come sarei stato accolto dai miei parenti, che avevo disonorato, dai miei compagni di scuola. Tutto mi pareva surreale. Comunque, la mia più grande gioia era quella di abbracciare mio padre, mio padrino e la mia madrina di battesimo, figure indimenticabili che avevano anche sofferto l'onta e che ormai non avevano più speranza di rivedermi. Finalmente la porta della mia cella si aprì e una guardia carceraria mi invitò a seguirla. Nel cortile una macchina, motore acceso, mi aspettava, ma anche due giovani carabinieri. Era ancora notte buia. Aspettavo che mi mettessero le manette, come era la consuetudine, ma quei due carabinieri, forse al corrente del caso, appena in macchina mi offrirono da fumare e, cosa insolita, chiacchieravano molto, forse per distogliermi dai miei pensieri. Giunsi a Paesana all'apertura dei primi negozi. Mi fu offerto un caffè latte con due brioche. Sul morale, giovanotto, alzi la testa, fra una mezz'ora siamo a Crissolo. Visto che quel carabiniere era gentile, lo pregai di accompagnarmi da una merceria vicina per comprarmi un paio di calze, se avevano dato loro qualche soldo. L'aria della Val del Po si faceva sentire pura e fresca e passava come aghi attraverso i miei vestiti estivi e faceva tremare le mie ossa, ma credo tremassi più per l'emozione che per il freddo. Pareva che i miei accompagnatori non avessero fretta. Mi offrirono altro mentre parlavano sottovoce tra loro e con la barista, che era un'affabile signora. Nel viaggio non vidi che qualche donna e uomo con la tipica gerla sul dorso, la quale vista mi diceva tante cose, ma il mio sguardo era verso le rupi, le rocce, i grossi castagni, le bianche betulle sparse qua e là fra le rocce. Vedevo la vallata ancora più stretta di quanto lo era. Sorpassate le strette curve del bivio Doncino, ricordavo che una sola casa era vicina al bivio di Ostana ed in quella casa solitaria viveva un mio lontano parente, detto Poilo, che faceva il macellaio, il salumiere, il commerciante in legna, il mugnaio, il panettiere e l'oste. Domandai se c'era possibilità di fermarsi un attimo. «Siamo troppo vicini a Crissolo», mi rispose un carabiniere. «Quel suo parente è il podestà di Crissolo e di Ostana, e perciò non deve sapere». Una tabella segnava Ostana sulla nostra destra, chilometri 2,8. L'altra segnava Crissolo, 2,3. Si passò il ponte del Girt, dove incominciava la più ripida salita di tutta la vallata. La macchina calda non voleva farcela, mi venne una sensazione fredda, ma limpida. Mi vedevo finire in Po proprio quando mancavano poche centinaia di metri alla vetta di quel burrone che avevo così sofferto per risalire e per poter godere dall'alto di quella gioia. La macchina riprese ad arrampicarsi su per il rettilineo, una curva, un'altra curva, le case dei cortili, il pilone di San Bastian de Sberle, alt, le catene. La legge voleva che fossi consegnato ai carabinieri di Crissolo. «Così vuole Dio», mi disse un carabiniere. Fece in fretta a mettermi le manette, ma anche in fretta a togliermele. Il signor maresciallo è ancora a letto, comunque lo si avverte. In attesa mi fu servito un caffè. «Buon segno», pensai, «si vede che non mi trovano così colpevole». Ma un appuntato mi guardò, dicendomi in dialetto mezzo veneto. «La trasfata bella, da 5 o 6 mesi ti aspettavamo. Quanti ne hai ammazzati per poter fuggire da quell'isola? Beh, beh, non si dice». Non risposi e nulla mi fu domandato. Un carabiniere mi accompagnò al municipio per accertarsi della mia identità. Quella risultò esatta, ma quello che non era esatto era l'annotazione in fondo alla scheda, presunto morto in Francia. Questo non può mentire, chi di voi lo riconosce? La segretaria comunale, che conoscevo, un'altra signorina che non conoscevo, la guardia comunale che conoscevo, tutti fecero segno di no col capo. «Bene», dissi loro, «voi non mi conoscete, per via che sono andato in Francia una decina di anni fa ed ero ragazzo, io sono cresciuto tanto da non potermi riconoscere. Ma io conosco la signora segretaria, lei è la figlia di Rigadin, e lei, signor Messo, si chiama Giovanni, come mio padre, ed è della classe del 1885. Non c'era più nessun dubbio, quel Giacomo Bernardi ero io, ma ero sempre nelle mani della giustizia, sebbene senza manette. Si ritornò alla caserma, sita in fondo al paese, dove il maresciallo aspettava l'esito del riconoscimento. Il signor maresciallo mi fece sedere in faccia a lui e non mi fece la paternale come si usa fare in quei casi. Niente paternale, quel buon maresciallo, al contrario di tanti, mi disse parole indimenticabili. Se hai fatto quello che hai fatto, non mi riguarda. Ti tratterei da eroe se non ti fossi insanguinato le mani. Comunque tienile a posto e se qualcuno ti molesta, vieni da me, da noi, che ti proteggeremo. Nel ringraziarlo, mi fece aprire la porta. Uscì da quella come ero entrato nell'altra. Così avevo voluto il mio destino. Qualcuno la vede come un miracolo, altri come l'anima del diavolo, qualcuno la vedeva giusta. Io non vi ho mentito nel mio racconto, anche se appaio sotto diverse luci e lascio ad ognuno il suo giudizio, pensando che santi o dannati si diventa solo da morti. E perciò il seguito delle mie memorie, se la vita mi dà tempo, le racconterò.
Per qualcuno è un'avventura, per me era correre dietro alla vita, e in quei momenti più della paura io l'ho trattenuto il destino tra le dita, che quel posto conosciuto ed è così lontano, lontano da Dio, e ho dovuto morire per tornare a esser vivo. C'è voluto del tempo, alla fine ho capito che nello specchio quello ero io. C'è una pietra sul cuore che non mi lascia dormire, un lontano dolore, una porta chiusa, vietato passare, è una storia che non so raccontare. A mio padre si è spento il cuore, papà troppo tardi sono ritornato, papà sono qui, sono sempre stato qui, ma i miei occhi han visto il mondo piangere, gridare. Poi l'ho vista quella terra che tu non puoi pensare né immaginare, dove il futuro non ha più un nome, è tutto passato da scontare. Ho gonfiato le vele, ho taciuto il rimorso, ho sperato che tu, ma non hai aspettato. C'è una pietra sul cuore che non mi lascia dormire, no. Un lontano dolore, una porta chiusa, vietato passare, è una storia che non so raccontare. Caso volle tornassi d'inverno, quando la notte tortura i balordi, e in una notte di veglia e canzoni fu un bacio sfiorato a fermarmi i ricordi. E fu forse in quel momento che tra le due scelsi la terza via, delle altre più stretta, ma porta un po' più lontano. Qui si viaggia da soli, senza troppe certezze, insomma è un'altra strada, ma questa è mia. C'è una pietra sul cuore che non mi lascia dormire, no. Un lontano dolore, una porta chiusa, vietato passare. È una storia che non so raccontare. E vi chiedete cosa ho trovato, da dove viene questo sorriso. Io ho imparato a intrecciare le reti, so prendere i sogni, a ciascuno do un nome. Che di notte voi dormite e si sa va da sé che io piglio i pesci, c'è tempo per riposare e per giudicare che la notte verrà, notte buia verrà, e mi troverà sveglio, pronto a partire. C'è una pietra sul cuore che non mi lascia dormire, no. Un lontano dolore, una porta chiusa, vietato passare. È una storia che non so raccontare. C'è una pietra sul cuore che non mi lascia dormire, no. Un lontano dolore, una porta chiusa, vietato passare. È una storia che non so raccontare.
Dire vrai, je suis un faussaire de compagnie. À dire vrai, je suis un faussaire de compagnie. Un preneur de large, un joueur de courant d'air. Un repris de justesse, un éternel évadé. Un repris de justesse, un éternel évadé. Un faiseur de trous et un casseur de verrous. Un sauteur de murs et un forceur de serrures. Un sauteur de murs et un forceur de serrures. Un faiseur de la belle et un limeur de barreaux.